programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Benvenuti a Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera. Un saluto da Vito Biolchini. Anche oggi nel sommario di Extra Live i temi legati all'associazionismo, al sociale, al volontariato. Il primo tema si ricollega anche alla politica perché si avvicinano le elezioni europee. Hong One è una Hong che è sostenuta da quasi 4 milioni di persone, ora cerca di fare lobby in particolare a favore di chi vive nell'Africa subsahariana. Ci racconta il progetto Francesca Lai. Ciao Francesca.
Ciao Vito.
Allora, perché intanto l'Africa subsahariana, fra i tanti luoghi del mondo, fra i tanti temi che hanno bisogno di un aiuto da parte dell'Unione Europea?
Beh, l'Africa subsahariana sicuramente è un'area del mondo che ha bisogno di aiuto, in particolare perché si concentra una grossa fetta di povertà estrema e di malattie prevenibili, quali tubercolosi, HIV, malaria.
Peraltro è proprio da quella fascia che arriva il maggior numero di migranti, poi fanno un percorso, l'abbiamo raccontato anche qui, proprio grazie alla loro voce, giovani che appunto hanno veramente viaggiato per anni, hanno attraversato il deserto. Qual è il vostro obiettivo? Abbiamo visto prima che è legato alle prossime elezioni europee.
Sì. Dunque, inizio aprile, proprio in vista delle elezioni del Parlamento europeo, abbiamo lanciato una campagna che si chiama One Vote 2014, il cui obiettivo è fare una advocacy, quindi è la parola buona, diciamo, per dire un'attività di lobbying sui candidati. L'obiettivo è far firmare un pledge con cui in sostanza si impegnano, una volta eletti, a portare avanti la nostra lotta e a impegnarsi a ridurre la povertà estrema. È un obiettivo raggiungibile, in particolare l'obiettivo è porre fine alla povertà estrema entro il 2030.
Come è nata l'iniziativa e dove è nata, chi l'ha promossa inizialmente?
Dunque, è nata gli Youth Ambassador, sono appunto i rappresentanti di One. Il progetto è nato in America, negli Stati Uniti. Successivamente, poi l'anno scorso, è stato lanciato in Europa, in Germania, per la prima volta per le elezioni del cancelliere tedesco. E gli Youth Ambassador tedeschi sono riusciti a contattare la Merkel e questo ha avuto un fortissimo impatto, ovviamente. E quest'anno, appunto, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, visto il successo dell'edizione precedente, si è deciso di ripeterla. E quindi siamo qua.
Tu come ti sei avvicinata a Hong One?
Dunque, io ho visto in sostanza che cercavano la figura di giovane ambasciatore su internet. Quindi ho mandato il mio curriculum e hanno selezionato 20 giovani in tutta Italia su 350 domande circa e quindi mi sono trovata a fare volontariato, diciamo, per questa organizzazione.
E quindi sostanzialmente come è articolata la tua attività, oltre che ovviamente raccontare quello che volete fare, poi in maniera più concreta cosa fate? Raggiungete i candidati?
Dunque, sì, in concreto noi portiamo avanti due tipi diversi di attività. Una appunto è quella di lobbying sui candidati, quindi li contattiamo, li inseguiamo, diciamo, per la verità, tramite mail cerchiamo di fissare un incontro durante il quale poi chiediamo appunto al candidato di firmare il nostro pledge e scattiamo qualche foto in modo poi da pubblicarle su Facebook, sui vari social network. E poi la seconda attività è quella invece che si rivolge alla società civile, stiamo raccogliendo firme appunto per presentarci di fronte ai candidati in maniera più, diciamo, credibile. E questa è la seconda attività, che è di sensibilizzazione, appunto promozione della...
Concretamente che cosa si impegnano a fare i candidati che poi, insomma, una volta eletti devono rispondere appunto di ciò che hanno sottoscritto?
Allora, diciamo che la firma, firmano un impegno che è molto, molto generale, nel senso che firmano una pagina in cui c'è scritto che loro, una volta eletti parlamentari, si impegneranno nella lotta alla povertà estrema. In concreto, l'Europa si era impegnata a versare lo 0,7% del PIL in assistenza allo sviluppo. Obiettivi che purtroppo con la crisi non sono stati raggiunti, e quindi l'obiettivo, diciamo, concreto, economico, è questo.
Certo. Quanti candidati sei riuscita a raggiungere finora? Candidati sardi, immagino.
Dunque, io mi occupo della circoscrizione Isole, quindi sia Sardegna che Sicilia, e per il momento sono riuscita a far firmare solo due candidati, purtroppo.
Chi sono?
Sono Olga Nassis e Elena Ledda, entrambe di Tsipras. Però appunto ci rivolgiamo ovviamente a tutti i partiti, in quanto One è apolitica, e comunque abbiamo raggiunto ottimi livelli, perché a livello europeo abbiamo raggiunto 230 candidati, hanno firmato 230 candidati, 80 dei quali sono già parlamentari, mentre a livello italiano abbiamo contattato 130 candidati e 50 hanno firmato.
Sì. E tu chiaramente adesso sei sulle tracce degli altri candidati sardi. Cosa hai fatto? Hai mandato mail? Li hai incontrati?
Sì, a chiunque. Diciamo che appunto sto seguendo la campagna elettorale molto più da vicino di quello, sì, che avrei fatto normalmente. E poi appunto sono andata per esempio al comizio che c'era di Grillo, che c'è stato, sì, in piazza dei 100.000 di Grillo, però i candidati erano inavvicinabili, mentre ieri appunto ho seguito una conferenza in Viale Regina Margherita sull'autonomia regionale futuro dell'autonomia regionale, sì, e c'era Elena Led, quindi è stata molto gentile, molto disponibile.
C'è anche un brano che accompagna la vostra campagna. Di cosa si tratta?
Allora, in realtà questo il brano che sentiremo fra poco è un brano che è stato diciamo è un progetto che nasce in vista dell'anno dell'agricoltura, il 2014 appunto. In particolare circa 10 anni fa gli stati africani, i leader, si erano impegnati a devolvere il 20% del PIL delle economie nazionali all'agricoltura. Questo non è avvenuto, purtroppo questi risultati non sono stati raggiunti, e quindi quest'anno One ha cercato con 19 musicisti africani provenienti da tutti i paesi dell'Africa in varie lingue, appunto ha creato questa canzone che diciamo ha l'obiettivo di dire ai leader che noi siamo qui e che stiamo aspettando che raggiungano gli obiettivi.
Sentiamola allora. Everywhere that you want to go, I will surely take you to. Any food that you want to eat, I will surely go with you. Baby, just be confident, take it all around the continent. You can choose anywhere that you want to eat. You can eat any dish, it's a continent. I'm gonna put my future in the name, gonna make everybody understand. Right now, it's time to make a change. We stand together.
better water, picture music is back, 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 back.
Netto money in gejuwa kitambo. La musica africana, per ricordare l'impegno di Ong Wan, ne parliamo insieme a Francesca Lai. Ong Wan è una Ong, poi alla fine, immagino, che vuole promuovere i valori della solidarietà, soprattutto guardando ai bisogni di chi vive nell'Africa subsahariana. Hai detto, Francesca, ovviamente il vostro obiettivo è quello di fare in modo che quanti più candidati alle elezioni europee si impegnino per aiutare questa parte del mondo. Stai seguendo con particolare attenzione le elezioni, la campagna elettorale per le elezioni europee, chiedeti se è fatta.
Dunque, credo che purtroppo, come sappiamo, quest'anno ci sia nell'aria un forte antieuropeismo, sicuramente anche purtroppo sentimenti xenofobi. Questa, diciamo, è la parte aspra della campagna. E dall'altra invece ci sono candidati nuovi, appunto il movimento dell'Altra Europa con Tsipras si è presentata quest'anno per la prima volta, e diciamo che anche loro purtroppo hanno, come dire,
si stanno avvicinando per la prima volta, certo, a questi temi.
Sì.
Ma secondo te i giovani come si avvicinano al tema dell'Europa più in generale? La sentono? Che cosa rappresenta per i giovani l'Europa oggi?
Ma quello che posso dire è cosa rappresenta per me. Io mi sento veramente figlia dell'Europa, nel senso che il mio percorso di studi è stato segnato da varie esperienze, a partire dall'Erasmus, per esempio, ho vinto varie borse di studio che erano finanziate dall'Unione Europea. Il fatto che al giorno d'oggi i giovani hanno veramente la possibilità di viaggiare in Europa, non come un tempo. Questo direi che sono gli effetti più veri, ma anche nella vita di tutti i giorni, di persone non soltanto giovani, ma di tutti, ci sono moltissimi progetti finanziati dall'Unione Europea e molte possibilità che l'Unione Europea ci dà.
E tu, Francesca, da giovane che cosa chiedi all'Europa?
Ma principalmente io ovviamente sento molto il problema della disoccupazione giovanile, ne sono purtroppo
una vittima.
Una vittima, esatto. E, per cui sicuramente vorrei che ci fossero più opportunità per tutti, in particolare sicuramente per l'Italia e per altri paesi quali la Spagna, la Grecia, si sente più l'esigenza in questo senso. E poi vorrei che l'Europa fosse più, come dire, più solidale, e vorrei che non esistessero tutta questa disparità e differenza tra paesi più e meno ricchi, ecco. Penso che la crisi abbia dimostrato che non siamo ancora uniti.
La vostra azione di lobbying presso i candidati per aiutare l'Africa subsahariana pone anche il tema dei migranti, un tema che torna ciclicamente, purtroppo anche portato dai fatti di cronaca, questa nuova tragedia che adesso sta segnando nuovamente l'Italia, lasciata sola per certi aspetti, anche se l'Unione Europea ci accusa in realtà di non saper gestire i fondi, di non essere preparati o di soprastimare anche questo fenomeno. Però il tema dei migranti, anche questo è un tema centrale nelle politiche europee. Mi sembra di capire che Ong Wan tenda chiaramente ad aiutare anche questa fascia del mondo, questa zona del mondo, forse anche per prevenire o quantomeno per aiutare. Io non penso che ci sia nessuno nell'Africa subsahariana che voglia a tutti i costi attraversare il Sahara, rischiare la vita nel Mediterraneo. Forse se ci fossero più azioni positive, insomma, probabilmente questa pressione, per quanto poi le migrazioni sono un fatto naturale, verrebbe quantomeno un po' allentata.
Assolutamente sì, infatti gli investimenti nell'Africa subsahariana sono appunto anche hanno anche quello scopo, nel senso, se noi riusciamo a far star meglio una popolazione, un paese, queste persone non avranno più bisogno di scappare, ma staranno bene a casa loro e potranno anche rimanerci.
Certo.
È uno dei problemi che si potrebbero risolvere appunto con investendo in Africa.
Adesso, Andrea, la caccia di altri candidati, chi c'è nel tuo mirino prossimamente?
Sto dando la caccia appunto a Renato Soru, all'onorevole Ciccu e tutti quelli che vorrebbero firmare, che sono interessati alla nostra campagna.
Cosa si può fare per aiutare questa campagna e dove appunto si possono avere informazioni? C'è un sito dove si può andare
a consultare? Sì, il sito è www.one.org. Per la società, i cittadini possono aiutarci ovviamente firmando la nostra petizione, che ci serve appunto, come ho detto prima, ad andare dai candidati con più voce, con più forza. Un altro punto che non abbiamo detto e che vorrei però sottolineare è che One appunto non chiede mai soldi alla società civile, ma soltanto l'impegno e la voce a sostenere le sue cause.
Grazie allora, grazie a Francesca Lai, in bocca al lupo per questa
grazie
iniziativa.
Grazie mille, arrivederci.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose.
Davide Cabras alla parte tecnica, Vito Biolchini in studio per questa puntata di Extra Live. Una notizia: i cammini dell'autonomia è il titolo di un'iniziativa prevista per venerdì 16 maggio, venerdì alle 20:30, organizzata dall'associazione Don Chisciotte nella sua sede di via San Giacomo 117 a Cagliari, nel quartiere Villanova. Di cosa si tratta? Si tratta di un excursus che parte dai popoli originari del Chiapas in resistenza, che parla della costruzione dal basso di un mondo appunto capace anche di contenere mondi differenti. Quindi in Chiapas, in mezzo Messico, i popoli indigeni che resistono alla società civile urbana, insomma è un fenomeno che si estende, e quindi l'associazione appunto Don Chisciotte vuole fare una chiacchierata su questo percorso storico che parte dal Congresso Nazionale Indigeno del 74, dall'insurrezione zapatista del 94 e poi insomma fino agli ultimi episodi. Quindi l'appuntamento è per venerdì 16 maggio alle 20:30, vi ricordo l'associazione Don Chisciotte e la sua sede in via San Giacomo 117 a Cagliari.
See the sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away? Try again some other day. These are words we use to say goodbye. These are words you use to say goodbye. Bones crack, curtains drawn on my back, and she is gone somewhere else. I do not know. Time will tell, and I will go. These are
secondo tema di oggi, il consumo delle bevande alcoliche è un comportamento diffuso, socialmente accettato, però poi ogni tanto, spesso, purtroppo sempre più spesso, dobbiamo registrare dei problemi, persone, famiglie che hanno problemi con l'alcol, e ne parliamo con Pietro Crucas, che è responsabile dell'ACAT Il Germoglio a Cagliari, ma anche responsabile più in generale dei club alcolologici territoriali. Ben trovato.
Sì, buonasera. Sarebbe associazione comprensoriale dei club alcolici territoriali, che corrisponde all'ex provincia di Cagliari.
Quanti sono gli ACAT in provincia di Cagliari? Quanti sono i gruppi?
In provincia di Cagliari le associazioni territoriali sono 6. ACAT Germoglio comprende comuni da Quartu sino a Doglianova, Burcei, invece c'è la Pipo Russo che comprende Monserrate, Pirri e Sestu, Igea che comprende Semine, Decimo e Pula, e poi c'è Cagliari Città. Poi ci sono anche altre ACAT, altre parti e delle altre province.
Mi ha colpito molto nei vostri documenti l'attenzione al linguaggio. Non si usa più la parola abuso, non si usa più la parola alcolisti, ma uso e persone e famiglie che hanno problemi con l'alcol. Come mai questa scelta?
Sì, perché il problema quando uno beve non è un problema, il disagio non è soltanto di chi beve, di chi è portatore, il disagio è della famiglia, anzi più della famiglia, più dei familiari, perché quello che beve non è consapevole.
E quindi insomma va allargato un po' lo spettro.
E poi c'è una cosa anche, indipendentemente dalla quando si dice poi l'abuso, che uno diventa un cosiddetto alcolista, ubriacone, quello che è etichettato, però anche il bevitore normale, anche lì c'è una, anche se non se ne accorge, anche se non dà mai segni di ebbrezza, altre cose, però l'alcol fa, una volta che entra nel corpo provoca tante di quelle malattie.
Qual è l'attività del vostro club? Come lavorate? A chi vi rivolgete?
I club sono una comunità multifamiliare, da 2 a 12 famiglie, più un servitore insegnante che sarebbe il catalizzatore, la persona in cui fa entrare le discussioni attorno al tema e fa crescere il comportamento.
E quindi sostanzialmente voi vi incontrate nella vostra sede e come l'attività come si sviluppa?
È settimanalmente, sempre la stessa ora, sempre lo stesso posto. E una volta che una persona nuova, una famiglia nuova viene indirizzata, viene al club, viene accolta dalle altre famiglie e quindi si crea un clima di amicizia. Dentro non si giudica, dentro non c'è nessun titolo, dottore o altro, non c'è
niente.
Ci sono persone con tutti i loro problemi, con tutta la loro umanità, che nel bene e nel male.
Come si arriva al club? Ci si arriva spontaneamente? Le famiglie vengono indirizzate? Come hanno le informazioni che poi gli consentono di arrivare da voi?
Purtroppo non c'è molta visibilità. Infatti la nascita dell'HT Cagliari vuole fare in modo che ci sia, che dia visibilità ai club. Finora funziona in questa maniera: le famiglie che cadono proprio nell'abisso, e non le famiglie, non, lo stessa, non la dieta persona,
certo,
si rivolgono al medico oppure al servizio di oncologia a Cagliari, nell'ASL di Otri, dove c'è un dipartimento di oncologia. Allora lì poi dopo vengono gli operatori, indirizzano ai club oppure anche tramite amicizia, tramite
noi passaparola, adesso, certo.
Noi preferiamo adesso farci vedere, mettere dei tavoli, farci vedere alla comunità, insomma farci certo sentire. Non è facile perché il tema, appena sentono questa parola
hanno paura.
Anche se
quando è che scatta qualcosa che poi fa sì che le famiglie si presentino da voi?
E quando la situazione comunque è drammatica, una famiglia sull'orlo del precipizio, del fallimento, sull'orlo delle separazioni, sull'orlo anche di qualcuno che viene arrestato perché quando per eccesso di velocità poi fanno il controllo, e poi quando si arriva proprio all'estremo.
E i giovani quanto sono interessati da questa problematica?
I giovani sono interessati, ma non sono consapevoli. Tant'è vero che ora ci sono delle bevande cosiddette, non hanno niente da che vedere con le bevande tradizionali, tipo alla menta, altre cose, ci mettono un po' di alcol. E si nota anche che magari anche i bambini di 12-13 anni con queste bevandine piccole, molto gradevoli, praticamente ci
vengono iniziate
e vanno anche in coma etilico, perché poi dopo non c'è festa senza sballo, quindi un giovane va lì e...
Ma in questo voi avete notato negli anni una differenza, cioè laddove prima il problema dell'alcol si manifestava in un certo modo, adesso magari si manifesta in un altro modo,
sì.
Proprio c'è una differenza rispetto
c'è
agli anni
scorsi? C'è una differenza rispetto agli anni trascorsi, così che c'era un'economia agricola, non si notava, mettiamo, uno lavorava e quando uno lavora c'è la fatica, ecco, praticamente l'alcol viene metabolizzato prima. Se invece una persona sta ferma, sedentaria, allora ha un metabolismo insomma molto inferiore,
certo.
Ora invece la situazione è diversa, perché con i mestieri che ci sono, stando più seduti che altro, in questo si sente di più il problema.
You
Torniamo in diretta a Extra Live, stiamo parlando di famiglie che hanno problemi con l'alcol, lo facciamo con Pietro Cruccas che è a capo degli ACAT territoriali di Cagliari ma che guida l'ACAT Il Germoglio che sta a Quartuccio. Mi diceva prima che anche molti ovviamente degli incidenti stradali di cui purtroppo leggiamo ogni giorno sui giornali sono chiaramente provocati dall'alcol, ma spesso anche dall'alcol che non supera quel livello di guardia,
sì, l'1,5.
Molti, cioè basta anche molto meno in realtà per provocare incidenti stradali.
Certo, basta anche molto meno, sì.
Che consiglio dare alle famiglie che hanno questi problemi e non sanno cosa fare, non trovano il coraggio per uscire allo scoperto?
Beh, la persona direttamente responsabile il coraggio non lo troverà mai. Però certe volte però le famiglie poi dopo alla fine non sanno cosa fare, allora se vogliono rivolgersi, però non sanno a chi rivolgersi. I club purtroppo sono sconosciuti e allora si rivolgono al medico. Noi diciamo di rivolgersi a noi direttamente, però siamo... Purtroppo siamo sconosciuti.
Quanto incidono i modelli televisivi o anche, immagino, anche i modelli familiari? Oggi cosa incide di più? Un modello televisivo o un modello familiare per un giovane che alla fine si trova ad avere problemi di abuso di alcol?
Per quanto riguarda i modelli televisivi, certo, la pubblicità televisiva proprio è che dicono di bere e bere bene, poi mi devo spiegare cosa vuol dire bere bene.
Responsabilmente,
ma bisogna vedere cosa vuol dire. E poi certo che hanno una grande potenza. Poi ci sono anche dei medici che dicono un bicchiere di vino fa bene, che poi è una bufala, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto chiaramente che l'alcol è una droga, è la droga più pericolosa. Per quanto riguarda invece il modello familiare, è chiaro che se una famiglia, pur tra virgolette, beve moderatamente altre cose, i bambini vedono il comportamento, certo, il comportamento familiare, e poi dopo alla fine, anche se sono adolescenti, 14-15 anni, e poi in casa non bevono, però quegli amici non ne bevono, perché da dove hanno preso l'esempio? Non è che i genitori lo facciano apposta, però lo vedono dai familiari e appunto metto lei e
dalla televisione. Che percorso si compie poi all'interno del club? Immagino ci siano appunto delle tappe, dei risultati da ottenere. Qual è il metodo che voi utilizzate?
Il metodo che noi utilizziamo appunto è la metodologia Udolin, che sarebbe la frequenza al club con la famiglia. In questo al club che ho detto, come ho detto prima, che è formata da 2-12 famiglie, e si inizia questo percorso. Si inizia il percorso, però non si sa quando è la... Però uno quando arriva al corso trova una famiglia, trova altre famiglie, trova amicizia, trova modo, poi gli piace venire al club. Una volta, certo, con la per fare in modo che sia efficace bisogna che uno che venga con la famiglia, l'altro che vada puntualmente e costantemente alle riunioni del club, poi l'altro che poi noi diciamo alle famiglie per poter si liberi di fare quello che vuole, poi bere, noi diciamo bevi, puoi fare tutto, però si deve essere consapevole. Una volta che sei consapevole, facendo. Però se un familiare è caduto in quel problema, il familiare che gli sta accanto deve dare l'esempio di non mettere di bevande alcoliche in casa. Questo è l'esempio. Non può dire all'alcolista, tra virgolette, di non bere, se chiaro. Poi il familiare
dall'esempio
negativo.
Dal 9 al 14 giugno a Sela Argius, nella sede del CNOSFAP, organizzate un corso di sensibilizzazione all'approccio appunto all'alcol. Chi parteciperà, o meglio a chi vi rivolgete e chi terrà il corso, come si svilupperà?
Il corso viene tenuto da docenti che sono dei formatori abilitati della metodologia, anni e anni di esperienza, e a livello sia provinciale che regionale che nazionale, e viene rivolto a una parte agli operatori, che possono essere di mestiere, possono essere psicologi, anche infermieri, oppure ma anche alle famiglie sensibili. E poi una volta che uno frequenta il club per un anno, è rivolto anche a quelle persone che frequentano i club, perché sono le persone che hanno avuto questa esperienza, ne sono uscite da questa situazione e quindi sono una risorsa,
certo, per
una
il
risorsa,
gruppo.
Una risorsa per il gruppo.
Chi volesse mettersi in contatto con voi, come lo può fare? Attraverso quali strumenti? Dov'è la vostra sede, ad esempio?
Noi abbiamo sedi che siamo ospiti di chi ci, però possono sempre prendere il mio numero di telefono.
E poi c'è il sito accatcagliari.altervista.org. Sì, Hcat sì. Con due C,
sì, sì.
E quindi lì appunto
ha visto anche...
l'abbiamo visto qui appunto nella mail. Io ringrazio Pietro Crucas, grazie per aver partecipato a Extra Live.
Grazie anche a voi, buonasera.
Miseria ladra, la povertà ruba la speranza, la dignità e i diritti. È il tema di una campagna che è stata presentata oggi a Cagliari, la promuove Libera. E per raccontarci questa iniziativa in studio Gian Piero Farru, che è referente Libera Sardegna, e Giuseppe De Marzo, che è il coordinatore nazionale di Miseria ladra. Un saluto a entrambi.
Grazie, buonasera.
Allora, welfare, reddito minimo, diritto allo studio, beni confiscati, migranti, finanza, sono veramente i punti dolenti che voi avete messo al centro della vostra iniziativa. Cosa si può fare? Questi sono tutti temi correlati tra loro. Chi vuole rispondere? Dire Giuseppe, il coordinatore nazionale. Come trovare? Insomma, non c'è la bacchetta magica, però no. È chiaro che sono tutti appunto temi correlati tra loro.
Non c'è la bacchetta magica, ma abbiamo la necessità di creare una consapevolezza più diffusa rispetto al fenomeno della povertà. Noi abbiamo un quadro che emerge dal rapporto ISTAT 2012, Eurostat 2013, che parla in sostanza di un paese in guerra senza una guerra. abbiamo addirittura 10 milioni di persone in povertà relativa, 5 milioni in povertà assoluta, siamo maglia nera in Europa per ciò che riguarda la dispersione scolastica, addirittura il 18% rispetto a una media del 13% europeo, con picche come in Sardegna, in Campania, in Calabria, in Sicilia sul 23, 24, 25, abbiamo addirittura 1 milione di bambini in povertà assoluta. Dico questo perché davanti a questi dati evidentemente un ragionamento lo dobbiamo fare, e cioè cosa ha contribuito negli ultimi 5 anni dall'inizio della crisi, o almeno se la datiamo 2008, a far triplicare la povertà relativa e raddoppiare la povertà assoluta. Evidentemente non è una malattia che si contrae in stazione o il frutto di vite passate, la povertà, ma è un dramma che è la conseguenza di politiche economiche sbagliate, per cui a partire da un dato reale che noi registriamo ogni giorno girando le città di povertà, di esclusione sociale, di assenza di lavoro e di politiche sociali, abbiamo capito, studiando e approfondendo, come purtroppo le politiche economiche di austerity abbiano prodotto un'ecatombe non solo in Italia ma in tutta Europa. Per cui su quei temi che tu elencavi, macro temi, si ricostruisce un punto di vista generale italiano ed europeo in grado di sfidare la crisi e quindi di affrontare quello che per noi è il problema più grave del nostro paese, perché coinvolge il numero di persone più alto.
Sempre
e c'è la povertà.
Crescente poi, sempre crescente. Gian Piero Farru, quanto la politica è consapevole del fatto che la povertà, insomma, non è che cade dall'alto, è appunto l'effetto di politiche economiche precise, e quindi quanto la politica è pronta anche a cambiare queste politiche, a mutarle a livello nazionale ma anche a livello locale?
Guarda, che abbia consapevolezza della situazione non abbiamo dubbi. Le analisi che sono state fatte a livello nazionale e regionale in tutti questi anni sono abbondanti, anzi direi anche eccessive. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di provvedimenti legislativi che hanno come obiettivo effettivamente il contrasto della povertà. Il problema dal nostro punto di vista è che è sbagliato il metodo. Erogare denaro, e la semplice erogazione di denaro abbiamo visto che non produce i risultati sperati. Anzi, nella maggior parte dei casi erogare denaro significa tenere le situazioni così come sono, incancrenirle e lasciarle in qualche maniera diventare, sedimentare e diventare proprio routine. E faccio l'esempio che abbiamo fatto anche stasera a Palazzo Vicereggio. Se ho una persona che ha perso il lavoro, per la quale mi attivo anche attraverso dei sussidi, questo è il sistema, ripeto, che la legislazione regionale in questo momento usa più frequentemente, questo sussidio, che sarà di 400, massimo 500 euro al mese, rischia di diventare, diciamo così, l'elemento per il quale non è importante trovare altre forme di impiego per se stesso, trovare modalità di riempire la vita occupandola anche in termini lavorativi, non è importante, è importante utilizzare quel denaro e spenderlo magari per quel mese in attesa che arrivi l'altro. Questo rischia veramente di perpetuare un sistema assistenzialistico che non smuove la povertà, anzi, ripeto, la incancrenisce, la fa sedimentare davvero un sistema. Ora, i nostri politici sicuramente hanno consapevolezza di questo.
Però è difficile cambiare.
Guarda, io ti riconosco come uno dei più acuti giornalisti che abbiamo nella nostra regione, e tu spesso hai scritto di questa cosa qua, e sai anche quanto hai scritto rispetto allo scandalo, non uso altri termini ma vorrei metterci nello scandalo la rabbia, l'indignazione di tanti cittadini rispetto a ciò che è stato il coperchio che si è aperto sul malaffare o sulla mala etica della nostra politica, in particolare di quella regionale, con i vitalizi, con gli assegni di reinserimento, con l'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari in maniera perlomeno, come dire, allegra o superficiale. Ecco, tutto questo non ha fatto altro che creare un gran fossato tra i cittadini e le istituzioni e allo stesso tempo impedire in qualche modo a chi aveva la responsabilità della cosa pubblica di intervenire concretamente nei confronti dei tanti disperati che tutti i giorni stavano sotto quel palazzo a chiedere provvedimenti perché la povertà venisse lenita o comunque venisse in qualche maniera ostacolata. Quindi è mancata questa volontà politica. Da questo punto di vista il giudizio non può che essere severissimo, perché noi avevamo tutte le possibilità, sia in termini economici sia in termini legislativi, di intervenire. Avevamo il dovere di intervenire, non l'abbiamo fatto. E qui la classe politica se la deve prendere tutta la responsabilità.
Parliamo di risorse, parliamo di reddito di cittadinanza, lo chiedo nuovamente a Giuseppe De Matto, che è coordinatore di Miseria Ladra. Chiaramente le risorse vanno distribuite, anche se siamo in una situazione di crisi, gioco forza, vanno riallocate in maniera diversa, quindi se si fa il reddito di cittadinanza, da dove possono arrivare le risorse? Perché poi l'obiezione è sempre questa alla fine, quella che viene fatta.
Sì, l'obiezione è mal posta, però, perché dovremmo dare la notizia fino in fondo. La notizia è che tra il 2008 e il 2010 la Commissione europea ha autorizzato trasferimenti per 4.500 miliardi di euro alle banche europee. Questi trasferimenti hanno alzato il debito aggregato europeo nel rapporto col PIL, cioè, per capirci, il debito che abbiamo visto esplodere nei nostri bilanci in Italia, in Irlanda, in Portogallo, in Grecia, è la conseguenza di scelte economiche sbagliate, cioè si è preferito salvare le banche con 4.500 miliardi e si sono messe in campo politiche di austerity, di rientro del debito, che potevano tagliare a quel punto solo su diritti acquisiti, sulle spese sociali. E abbiamo assistito un po' inermi negli ultimi tre anni a un mantra che recitava: la colpa della crisi è il debito e quindi dobbiamo tagliare le spese. Ecco, questa è un punto di partenza che noi respingiamo in toto.
Assolutamente, ci sono economie che hanno debiti maggiori rispetto
alla crisi. Nasce dalla crisi, il prodotto dell'aumento delle diseguaglianze dalla fine degli anni 70 e dalle politiche di austerity che hanno allargato la crisi. Per cui il reddito minimo, ecco, noi parliamo, per capirci, anticipiamo da questa radio una notizia. Il 20 maggio noi abbiamo una conferenza stampa presso la Federazione Nazionale della Stampa, dove le 800 realtà che compongono il quadro di Miseria Ladra hanno invitato i candidati alla presidenza della Commissione europea a confrontarsi con noi su 7 proposte che faremo. Una di queste è il reddito minimo. Vi anticipo, per diciamo così grossolanamente, di che cosa si tratterà. La European Anti-Poverty Network, di cui facciamo parte, che è una rete in 31 paesi europei, quindi 3 in più rispetto ai 28, abbiamo elaborato nel giro di questo anno e mezzo una serie di proposte. Per capirci, l'Italia, l'Ungheria e la Grecia sono gli unici 3 paesi che non hanno il reddito minimo. Ok? Così capiamo anche di cosa stiamo parlando. Davanti a una crisi con 4 milioni di precari, 3 milioni e mezzo di working poors, 3 milioni e 2 di disoccupati e 2 milioni e 800 mila ragazzi nette, cioè che non cercano più il lavoro, non sono nemmanco in formazione, è chiaro che oltre a creare lavoro bisogna intervenire con un reddito minimo, con una misura che noi intendiamo come il 60% del reddito mediano del paese da dare a chi cerca lavoro e non lo trova e fa parte di una famiglia che evidentemente non è ricca. Le risorse significa, lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, ci sono state sperimentazioni come in Trentino Alto Adige che hanno funzionato benissimo anche in termini di ritorno economico. Quando parliamo di queste misure parliamo di interventi tra gli 8 e i 12 miliardi di euro. A noi ci sembra evidente che ci sono scelte di priorità che il nostro paese deve fare, il resto è pura retorica. Se è più importante intervenire per migliorare la condizione di un terzo degli italiani in povertà, questi sono i dati Eurostat terrificanti, oppure evidentemente dobbiamo continuare a sostenere spese per l'armamento militare o spese per grandi inutili opere a bassa intensità lavorativa. Sono scelte da fare.
Certo.
Non solo, fammi concludere, c'è però una misura che non possiamo eludere. O noi rinegoziamo il debito, o noi facciamo sì che la BCE diventi prestatrice di ultima istanza, come avviene in tutte le altre banche, compreso negli Stati Uniti con la Federal Reserve. Oppure, diciamolo chiaramente a chi ci ascolta, noi non abbiamo 50 miliardi di euro col fiscal compact da dare ogni anno per i prossimi 20. Per cui o il lavoro, le bonifiche ambientali, la sicurezza nelle scuole, le politiche sociali, oppure dovremmo continuare a sostenere quello che la Polizia Tributaria Europea ha definito un sistema criminogeno mafioso, cioè il sistema della finanza speculativa.
Giampiero, nell'home page di Sardegna Solidale la foto del presidente Renzi che ha incontrato il responsabile del terzo settore, mi è sembrato di capire che le reazioni sono state tutte positive, che si è avviata un'interlocuzione importante col governo.
Ma guarda, io posso dire ciò di cui sono testimone. Nel 1998 ci fu il primo incontro con il primo premier che volle rapportarsi con il terzo settore italiano. Si trattava di Romano Prodi, venne a Padova in occasione di Civitas e in quella circostanza espresse parole che non erano certamente di formalità, ma erano proprio di contenuto, dicendo che questo settore era un settore importante per la vita del paese, un settore che poteva contribuire in maniera forte, in particolare utilizzando i termini della sussidiarietà verticale e orizzontale che ancora oggi stiamo provando a coniugare. Da allora, diciamo, silenzio. Il fatto che il 12 aprile ci sia stata l'opportunità di incontrare Matteo Renzi a Lucca e che lui abbia usato un po' quello che la sua metodologia, talvolta non condivisibile, talvolta anche un po' irritante, no, nel modo di fare, però sicuramente abbastanza pragmatica per quello che in quel momento è avvenuto. Cioè lui ha detto: entro un mese io vi consegno un documento a nome del governo che conterrà le linee guida sulle quali poi, se volete, vi do lo spazio di tempo che ritenete, abbiamo fissato poi essere un mese, quindi dal 13 maggio fino al 13 giugno, tutte le organizzazioni e tutti i cittadini e chiunque si senta in qualche modo titolato a esprimere la propria opinione può fare delle osservazioni, delle proposte, delle integrazioni, delle cancellazioni a questo testo, in modo che il 27 giugno il Consiglio dei Ministri possa approvare un disegno di legge delega sul riordino della normativa e anche dei contenuti relativi al terzo settore. Io credo che questo sia una cosa che tutti quanti dobbiamo vedere di buon occhio.
Certo. Siamo quasi in conclusione, un'ultima domanda a entrambi. Giuseppe De Marzo, come prosegue adesso concretamente la campagna Miseria Ladra, al di là della sensibilizzazione, quali obiettivi concreti ora vi ponete?
Ma nelle città dove stiamo lavorando cerchiamo di costruire delle vertenze con le istituzioni locali che si trasformano in atti positivi, come delle delibere partecipate nel caso del comune di Messina, in cui sono stati requisiti dei campeggi per i migranti di Lampedusa. Vi ricorderete, insomma, il nostro Mediterraneo è un cimitero a cielo aperto oramai. Nel comune di Roma, nonostante la dialettica su altre questioni, stiamo costruendo un fondo sociale di contrasto alle povertà. Cioè, come dire, una volta che noi mettiamo insieme il campo delle vittime, dei soggetti che lavorano per le vittime, ovviamente si discute con le istituzioni per portare a casa dei risultati, dal blocco, certo, degli sfratti alla residenza per i senza fissa dimora. E non ultimo, adesso apriamo il tema dell'Europa. Noi ci dobbiamo misurare su questo livello. L'Europa è la nostra casa comune, non può essere abbandonata alla contrapposizione tra politiche dell'austerity e movimenti neonazionalisti e xenofobi. Ci siamo noi, c'è un'altra Europa sociale, solidale, e quel tipo di Europa stiamo cercando di costruire con altre reti e nell'interlocuzione col Parlamento europeo.
Giampiero Farru, la Sardegna e l'Europa, scusate, la Sardegna e Cagliari, concretamente che sfide hanno davanti? Miseria Ladra in che modo può appunto stimolare queste due istituzioni ora a intervenire?
Ma guarda, ti faccio proprio una sintesi brevissima di alcune proposte che sono contenute anche nel documento di Miseria Ladra e che noi abbiamo già sposato a suo tempo come rete di associazioni in questa città e in questa regione, proponendole sia al sindaco sia alla presidenza della regione. Intanto l'utilizzo di beni demaniali di proprietà regionali o di proprietà comunali che sono inutilizzati.
Diciamo che non mancano quelli.
No, non mancano. Sono
con
tanti.
La dismissione delle servitù militari.
Esatto, che però in questo momento sono, diciamo, patrimonio di animali di varia natura.
Certo.
E quindi sono abbandonati, che richiederanno ulteriore spesa per essere rimessi in sesto. E più passa il tempo e più vanno in rovina. Ora credo che su questo davvero il patrimonio sia ingente e che diciamo così, i progetti e le idee non manchino e si possono davvero fare delle cose importanti per la città e per la nostra regione. D'altra parte, uno dei temi che concretamente pone anche Miseria Ladra è proprio l'utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, perché questa è una rivalsa della società civile, è l'affermazione del principio, di un principio di legalità che non è un principio di legalismo, è l'affermazione della cittadinanza attiva che si riappropria del territorio e che lo socializza. E io credo che questo sia ancora una delle sfide che sia il comune di Cagliari, sia la regione Sardegna, sia gli altri comuni sardi devono ancora vincere e intraprendere. Però permettimi l'ultimo passaggio: il servizio civile. Noi ci abbiamo creduto da giovani che quella era una scelta educativa che contrastava quell'imposizione della leva militare obbligatoria, che poi è sparita in qualche modo, ma che rimane ancora nella cultura di tanta gente. Noi siamo davvero convinti che il servizio civile possa essere un'esperienza educativa da proporre ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, come un'esperienza di confronto con se stessi, con gli altri e con la propria idealità. La Regione Sardegna nel 2008 ha approvato una legge che si chiama Legge per l'istituzione del servizio civile sardo. Da allora questa legge non è mai stata finanziata e quindi mai entrata in vigore. La provocazione di Matteo Renzi, che chiede il servizio civile universale, ipotizzando 100.000 giovani all'anno per i prossimi 3 anni, credo che sia una provocazione che richiama ancora la responsabilità dei nostri amministratori e li stimola a fare ciò che finora non hanno fatto.
Io ringrazio Gianpiero Farru, referente Libera Sardegna, e Giuseppe De Marzo, che è il coordinatore nazionale di Miseria Ladra, una campagna che è stata presentata oggi. Grazie entrambi.
Grazie
per essere
qui. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro.
A Extra Live, che si conclude qui. Io ringrazio la parte tecnica Davide Cabras e vi ricordo l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle 19, poi la replica il giovedì mattina a partire dalle 10.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.